giardino di Albert.
If we combine the ZZ and Gamma Gamma, this is what we get. They line up extremely well, and in the region of 125 GeV, they combine to give us a combined significance of 5 standard deviations.
Il 4 luglio 2012 dov'era?
Beh, ero lì, ero in prima fila. Ero in prima fila al CERN, raggiante a provare questa gioia immensa, anche perché, diciamo, io avevo avuto la fortuna di presentare nello stesso auditorio 8 mesi prima i primi indizi di questo fantomatico bosone, e per certi versi, diciamo, per noi quella è stata sicuramente una giornata indimenticabile, no? Il 4 di luglio, perché era l'ufficialità, ma la vera emozione l'abbiamo provata nei mesi precedenti, quando vivevamo una specie di montagna russa, un giorno in cui eravamo sicuri che stavamo vedendo un segnale, il giorno successivo scoprivamo degli effetti che sembravano uccidere questo segnale. Quando abbiamo visto i primi indizi, abbiamo fatto di tutto per uccidere questo segnale, no? Proprio per essere sicuri che se non riuscivamo ad ucciderlo bisognava annunciarlo al pubblico. Quelli sono i mesi indimenticabili. È certo che poi, quando ci siamo arresi all'evidenza, abbiamo detto no, non c'è dubbio, è lui, e abbiamo celebrato. È stata una giornata di gioia immensa.
Il bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio. Poche emozioni per un fisico sono paragonabili a quelle per la scoperta di una particella o di un fenomeno mai osservato prima. Lo posso solo immaginare. Il 4 luglio del 2012, nell'auditorium del CERN di Ginevra, fu dato l'annuncio della scoperta del bosone di Higgs. Al cospetto di un commosso Peter Higgs, colui che per primo ne aveva ipotizzato l'esistenza. E seduto in prima fila c'era anche Guido Tonelli, fisico del CERN, professore all'Università di Pisa, vincitore di importanti premi per meriti scientifici come il Fundamental Physics Prize nel 2013, ma soprattutto uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs.
Le posso garantire che la emozione, la gioia, l'eccitazione e lo stupore di quei giorni e settimane sono il premio più grande che uno scienziato possa immaginare. È un'emozione indescrivibile, perché sei lì e sai di essere a osservare uno stato della materia che nessuno prima di te ha potuto osservare. È come se tu aprissi la strada a un altro livello di conoscenza.
La ricerca del bosone di Higgs è durata decenni, e quando si pensava ormai che tutto sarebbe finito nell'ennesimo tentativo infruttuoso, dopo enormi risorse spese per la costruzione del potente acceleratore del CERN, LHC, ecco i segnali della fantomatica particella. La particella che spiega il meccanismo di origine della massa secondo il cosiddetto modello standard, cioè secondo la teoria che oggi descrive meglio come interagiscono le particelle e quali sono le componenti fondamentali dell'universo, esclusa la forza di gravità. Ma il bosone di Higgs non è una particella come le altre. L'idea di Peter Higgs era che nell'universo esistesse un campo di interazione che permea lo spazio, rendendo il vuoto non più vuoto. Il bosone di Higgs è connesso a un campo di energia che esiste ovunque nell'universo, e quando la materia interagisce con questo campo acquisisce massa. Pochi istanti, miliardesimi di secondo dopo il Big Bang, le particelle elementari che prive di massa correvano caoticamente alla velocità della luce si sono differenziate sotto l'azione del campo di Higgs e alcune hanno acquisito massa. In quegli istanti, frazioni infinitesime di secondo, la materia prende forma. Non è cosa da poco. Oggi, nel Giardino della Scienza, di materie e di meraviglie dell'universo parleremo con Guido Tonelli, che abbiamo incontrato all'inizio di settembre al Festival della Mente di Sarzana, un piccolo borgo vicino al mare della Liguria che ogni anno ospita il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee. E la parola meraviglia è stato proprio il tema conduttore dell'edizione 2023. Spunti per aprirci la mente, senza la pretesa di capire come funziona il mondo, ma utili a porci altre domande.
La le domande che nascono da questa scoperta, i dubbi che vengono fuori, sono per certi versi inedite, hanno anche alcuni aspetti inquietanti. Nel caso del bosone di Higgs si è scoperto che il vuoto elettrodebole, cioè questa qualità del vuoto che è fornita dal campo di Higgs che lo riempie e che permette alle particelle elementari di acquistare una massa, cosa decisiva per formare stati aggregati, per formare protoni e poi neutroni e poi formare nuclei e poi atomi e poi polvere e poi stelle e poi pianeti e giù fino a noi. Cioè tutto questo ora è molto chiaro, abbiamo una chiara descrizione di questo meccanismo che fino 10 anni fa, 11 anni fa non sapevamo descriverlo in dettaglio. Nello stesso momento questo vuoto elettrodebole, ci siamo posti la domanda, è una struttura stabile oppure potrebbe crollare? E con nostra grande sorpresa gli studi effettuati fino ad ora ci dicono che è stabile, ma non iperstabile. Potrebbe anche, in qualche regione lontana dell'universo, mettersi in moto meccanismi talmente violenti da lacerare questo vuoto elettrodebole e magari farebbe scomparire tutte le forme aggregate di materia. Ecco, di fronte a questa idea di una catastrofe del vuoto elettrodebole, che la scienza contemporanea dice è improbabile, ma non è escluso che possa venire, magari su una scala di tempi di decine di miliardi di anni, costruisce dentro noi umani un senso di finitezza ancora più grande. Ne nasce per un certo verso una cosa positiva, no? Dobbiamo abbandonare ogni tentazione di arroganza, ogni tentazione di sentire che abbiamo un ruolo speciale in questo scenario che è talmente maestoso che rende tutte le nostre speculazioni del tutto irrilevanti. Per altri versi però forse ci rende più responsabili nell'utilizzare meglio il tempo che abbiamo a disposizione, per esempio dedicando la nostra attenzione a curare le ferite del pianeta o le ferite nelle relazioni fra gli individui, costruire qualcosa di migliore per i nostri figli e per i nostri eredi.
I fisici, con una semplicità disarmante, ci parlano di catastrofi cosmiche a partire da concetti così sfuggenti come il vuoto elettrodebole. Non so se mi spaventano di più le parole o lo scenario descritto da Tonelli. Questo vuoto elettrodebole è come una sottile impalcatura con cui il bosone di Higgs sorregge e tiene in ordine il nostro universo, fatto di materia. Ed è una struttura che potrebbe rompersi di colpo in qualche galassia lontana, magari. Se questo avvenisse, tutta la materia, stelle, pianeti, eppure noi, ci disintegreremmo all'istante, trasformandoci in pura energia. Di fronte a questi scenari catastrofici, seppur remoti, proviamo un sentimento ambiguo. Un leggero senso di angoscia, ma anche una grande meraviglia. Se avete voglia di approfondire, al di là di quel poco che racconteremo nel nostro giardino, potete trovare molto di più nel libro di Guido Tonelli, appena pubblicato, Materia, la magnifica meraviglia, Feltrinelli Editore, un saggio intenso e accessibile, in cui l'autore, fra riflessioni storico-filosofiche e aneddoti, ci fa scoprire la materia di cui siamo fatti, noi e questo freddo universo, nato quasi 14 miliardi di anni fa. Ecco, di cosa siamo fatti? Democrito e gli atomisti, tra il V e il IV secolo a.C., ipotizzarono che fossimo fatti di atomi. Furono dei precursori, ma pochi li seguirono. Oggi sappiamo che gli elementi ultimi della materia non sono gli atomi. A scale infinitamente piccole, molto più dell'atomo, troviamo elettroni, protoni, neutroni e poi particelle elementari come fotoni, diversi tipi di quark, i mattoncini che formano i protoni e i neutroni, e poi leptoni, gluoni, i neutrini prodotti dalle reazioni nucleari delle stelle e i vari bosoni. Insomma, uno zoo di particelle in continua crescita e descritto oggi dal cosiddetto modello standard a cui abbiamo già accennato. Da queste particelle ha origine la materia di cui siamo fatti, con tutte le sue proprietà. Pensate alla tavola periodica degli elementi, ve la ricordate? Dovete tornare a quando da studenti guardavate distrattamente le immagini appese alle pareti della vostra classe. È probabile che una di quelle fosse proprio la tavola degli elementi. Ecco, se pensate a tutti gli elementi chimici presenti in quella tabella, dal carbonio all'ossigeno, dal ferro all'uranio, sono tutti atomi formati da composizioni diverse di protoni, neutroni ed elettroni. E tutti quegli elementi si formano nelle fucine stellari, grazie alle reazioni nucleari che avvengono nelle supernove, stelle molto più grandi del Sole che alla fine della loro vita esplodono e diffondono nello spazio i prodotti di quelle reazioni. Siamo polvere di stelle. E tutto questo, come sappiamo da Einstein e dalla sua teoria della relatività, ha avuto origine nel Big Bang. Ma la domanda che viene da porsi e che ci mette davanti a una profonda voragine è: da dove è nato il Big Bang?
Questa è una delle cose che lascia a bocca aperta anche gli scienziati. Da quando Einstein si rende conto che l'universo ha avuto un'origine, per alcuni decenni in realtà gli scienziati hanno eluso questa questione, cioè da dove è nato il Big Bang, no? Non riuscendo a dare risposta, hanno un po' girato attorno alla faccenda. In realtà per alcuni decenni si è pensato a un universo fisarmonica, quindi un universo che nasce da una singolarità, che si espande a una velocità spaventosa, poi cresce, la gravità rallenta l'espansione e l'universo torna indietro e produce un altro Big Bang. Allora, questo avrebbe dato una spiegazione logica al Big Bang originario, una serie di universi in successione, uno dopo l'altro. Ci sarà un nuovo Big Bang, magari con nuove leggi della fisica, magari con nuove costanti. Tutto questo aveva anche una certa eleganza, oltre che assomigliare ad alcune teorie orientali, no, di un universo che si crea e si distrugge, Shiva che danza, lo crea e poi danzando lo distrugge e così via. In realtà i dati sperimentali ancora una volta hanno tagliato la testa al toro, quando si è visto che non c'è nessuna possibilità per l'universo attuale di tornare indietro, quindi l'espansione dell'universo è indefinita.
Ma questo non risponde alla domanda: da dove ha avuto origine il Big Bang? E se nell'istante iniziale fosse stato necessario utilizzare energia per produrre la massa originaria con tutta la sua densità, da dove sarebbe arrivata questa energia? Dalla domanda sull'origine sono nate le grandi cosmogonie, i miti, la filosofia, le religioni. La fisica stessa ha cercato risposte e a partire dagli anni 70 del secolo scorso sono nate ipotesi, congetture, che hanno trovato conferma in misure di grande precisione.
In realtà, quando si è scoperto che l'energia totale dell'universo non è enorme come si immaginava inizialmente, ma è zero. Ecco, questa è stata la grande sorpresa, no? Vedere che il nostro universo è una struttura gigantesca a energia nulla, è ancora uno stato di vuoto. E questo ha permesso di capire che in realtà è nato dal vuoto. Non è un vuoto che si è ritratto ed è nato un universo, è un vuoto che ha trasformato la sua forma vestendosi in forma da apparire un universo, no? Cioè, quello che abbiamo intorno a noi sembra pieno, è pieno di stelle, pieno di galassie, pieno di esseri umani, di professori che parlano con un giornalista, ma in realtà è un universo che dal punto di vista della fisica, se uno guarda la definizione di vuoto, quindi uno stato che ha energia nulla, energia zero, che ha momento angolare nullo, che ha carica nulla, è uno stato di vuoto. La carica netta dell'universo è zero, per ogni galassia che ruota in una certa direzione ce ne sono altre che ruotano in direzione opposta, il momento angolare è nullo e l'energia totale dell'universo è compatibile con zero. Ecco che di colpo si capisce, si dà risposta alla domanda che non si poteva fare: da dove nasce l'universo? L'universo nasce dal vuoto ed è ancora uno stato di vuoto, è uno stato di vuoto che ha subito una trasformazione e che potrebbe subirne altre.
L'universo, dice Tonelli, nasce da una fluttuazione quantistica del vuoto. Una piccola bollicina dal vuoto ha risucchiato una manciata di particelle, quelle che i fisici hanno chiamato inflatoni. E questi inflatoni hanno fatto gonfiare quella primordiale bollicina che a sua volta ha risucchiato dal vuoto altre particelle, dando il via all'universo materiale. Particelle su particelle su particelle. Nel 1979 il fisico Alan Guth elaborò un'elegante teoria che ha rivoluzionato il modo di concepire l'origine dell'universo, la teoria dell'inflazione cosmica. L'universo durante il Big Bang ha subito una fase di espansione così accelerata da aumentare le sue dimensioni di 1 miliardo di miliardi di volte in un tempo incredibilmente piccolo. Ma per giustificare la teoria dell'inflazione cosmica occorreva prevedere, fra le altre cose, la presenza, almeno in quegli istanti iniziali, di un campo di forza legato a particelle elementari sconosciute e che gli scienziati hanno battezzato appunto inflatoni. Era il 1979 e in quell'anno i Pink Floyd cantavano
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me?
Questa teoria, che all'inizio sembrava essere una congettura come le altre, elegante ma non provata scientificamente, aveva però previsto alcuni valori che sono stati poi trovati sperimentalmente, per esempio l'energia oscura, che ti dicono l'energia totale dell'universo è zero, con gli esperimenti di precisione effettuati dai satelliti che sono stati mandati in orbita intorno alla Terra. Planck è l'ultimo di questi satelliti, hanno fatto misure di grandissima precisione in cui queste previsioni sono state confermate sperimentalmente. Da qui siamo convinti che quella teoria sia la spiegazione corretta, anche se, devo dire onestamente, ci sono ancora da scoprire, per esempio, le particelle che hanno prodotto l'inflazione, questi famosissimi inflatori. Sono particelle scalari, il bosone di Higgs è la prima particella scalare. Qualcuno dice magari è stato il bosone di Higgs in una sua prima fase iniziale, lì c'è un dibattito tuttora acceso fra gli scienziati. Oppure è un altro scalare che potremmo scoprire dell'HC, una particella che assomiglia al bosone di Higgs, ma un suo cugino, un suo parente lontano, che è quello che ha scatenato l'inflazione. Scalare vuol dire che ha spin nullo. Ed è una particella strana, perché per certi versi è la particella più semplice, quella che può disegnare anche un bambino. Ha solo la massa. La particella più banale, più semplice, è quella che ha un ruolo più fondamentale nella costruzione dell'attuale universo. Questo è un altro dei segreti su cui stiamo ancora investigando.
Nel 1998 un ulteriore annuncio scuote la cosmologia. Non solo l'universo ha avuto una rapidissima espansione negli istanti iniziali, non solo l'universo, come già ipotizzato da Hubble nel 1929, si sta espandendo, ma la sua espansione è accelerata ed è destinata a continuare in modo indefinito. Una scoperta che valse il Nobel ai suoi autori. E cosa alimenta questa accelerazione? Un mistero chiamato energia oscura, uno dei più affascinanti enigmi della cosmologia. Siamo ai confini della ricerca fisica. E gli strumenti che oggi i ricercatori usano sono satelliti, acceleratori e avveniristici telescopi spaziali come Euclid, il telescopio dell'Agenzia Spaziale Europea appena messo in orbita, progettato proprio per studiare l'espansione dell'universo, la materia e l'energia oscura. 5, 4, 3, 2, 1.
Nel momento in cui gli strumenti a disposizione, gli osservatori, i telescopi, gli strumenti su satelliti sono diventati estremamente precisi, ecco che si è potuto sviluppare una misura quantitativa del sistema universo. Quindi si è cominciato a capire che massa ha, che energia ha, che caratteristiche ha, come funziona la geometria dell'universo, e questa misura della composizione dell'universo, che si effettua attraverso tecniche estremamente raffinate, è arrivata a un punto di raffinatezza da permetterci di quantificare con grande precisione le varie componenti dell'universo. E la cosa che ha stupito tutti è stato realizzare che i pianeti non contano nulla. Cioè, nel nostro sistema solare il 99,9% della massa è il Sole, ma in realtà le stelle, tutte le stelle di tutte le galassie dell'universo, sono solo qualcosa fra lo 0,5 e l'1% della massa totale. Quello che conta di più in termini di materia ordinaria sono polveri, gas, idrogeno, l'elio, distribuiti in forma molto tenue, ma che occupano i grandi volumi delle galassie, anche lo spazio intergalattico. Stiamo parlando comunque del 5%. Eccoci qua. Il 95% fatto di energia oscura e di materia oscura è qualcosa di assolutamente misterioso. Sono oscure perché non fanno luce, ma vediamo gli effetti della materia oscura attraverso le lenti gravitazionali, attraverso altri strumenti che ci permettono di capire, di misurare, di quantificare la sua presenza. Ma non abbiamo nessuna spiegazione che ci permetta di capirne, diciamo, la dinamica. Lo stesso per l'energia oscura, questa espansione accelerata dell'universo, lo spazio-tempo che cresce nel tempo, che accelera anziché diminuire, è una forma di antigravità, è una proprietà dello spazio-tempo, è un residuo di quella fase inflazionaria iniziale da cui è nato l'universo. Tutte domande a cui non sappiamo dare risposta, ma di fatto questa energia tenue distribuita uniformemente nell'universo intero, è vero che in ogni metro cubo c'è una quantità irrisoria, ma è talmente grande lo spazio-tempo occupato dall'universo che, si fa il conto, si scopre che 2/3 della massa dell'universo è distribuita in questa forma. E anche qui non abbiamo la più pallida idea di che cosa sia, di cosa si tratti.
I 2/3 della massa dell'universo sono energia oscura, che non conosciamo. Il resto è materia oscura, che non conosciamo. Solo il 5% è materia ordinaria, che conosciamo, ma non così bene. Oltre agli strumenti che esplorano l'infinitamente grande, ci sono macchine come gli acceleratori ed LHC, Large Hadron Collider del CERN è uno di questi, che ci permettono di esplorare l'infinitamente piccolo, ricreando le condizioni che si verificarono nell'universo nei primi istanti del Big Bang, generando così particelle altrimenti inosservabili, come il bosone di Higgs. Un po' come facevamo da piccoli, con i giocattoli di cui volevamo capire il funzionamento, i fisici accelerano le particelle e le fanno scontrare ad altissime energie per romperle e studiarle. Ma fin dove ci possiamo spingere?
Qui bisogna ricordare che più alta è l'energia dell'acceleratore, più piccoli sono i dettagli che si possono analizzare. Quindi l'idea che abbiamo attualmente è che il futuro di LHC dovrebbe essere un acceleratore ancora più potente di LHC, che ci permetterebbe di guadagnare un fattore 7 in energia, che è un fattore equivalente in dimensioni che possiamo esplorare. E qual è l'idea? L'idea è che lì possiamo trovare la risposta ad alcune dei misteri di cui si parlava in precedenza. Per esempio, se riuscissimo con l'acceleratore che chiamiamo FCC, Collider Circolare del Futuro, un acceleratore di 100 km, le cui caratteristiche sono sotto studio e che permetterebbe di raggiungere energie 7 volte superiori a quelle di LHC, lì forse potremmo produrre delle particelle che ci spiegano la materia oscura e magari scoprire altre particelle che non fanno parte del modello standard e che quindi ci costringono a rivedere la teoria di cui siamo molto orgogliosi, ma che sappiamo non essere in grado di spiegare quello che succede nella natura. Quando si sorpassa una certa energia, il modello standard deve essere esteso a un modello più generale che magari incorporerà gli attuali misteri e ci permetterà di capire il comportamento della materia su una scala di energia più vasta.
Siamo scimmie antropomorfe di qualche decina di chili. Non abbiamo la massa di una stella che, in virtù di quella massa, può vedere lo spazio-tempo deformarsi intorno a essa. Né la massa piccolissima di una particella che corre talmente veloce da vivere, per così dire, una deformazione spazio-temporale. Noi esseri umani siamo fatti di una materia dalle caratteristiche sorprendenti, ma a causa della nostra massa, né troppo grande né troppo piccola, non possiamo cogliere le caratteristiche di una realtà così diversa da quella che viviamo ogni giorno. È come se vivessimo in un mondo di mezzo, un mondo di illusioni, di magnifiche illusioni, dice Tonelli, necessarie per la nostra vita quotidiana. Ma non dobbiamo essere così ingenui da estendere queste illusioni agli angoli più piccoli e più grandi dell'universo.
La magnifica illusione è una maniera concentrata con cui ho cercato di esprimere questa sensazione, no? Cioè, è come se, diciamo, guardando al travaglio dell'umanità negli ultimi 2500 anni, si fosse cercato un ancoraggio permanente e stabile della materia. Questo ancoraggio si è cercato nell'idealismo, cioè nell'idea che ci sia una forma immateriale che dà vita alla sostanza inanimata e che sopravvive agli umani. Poi si è scoperto con la chimica, con la scienza moderna, che, diciamo, tutto è fatto di materia, no? A quel punto ci si è aggrappati alla materia, alle particelle elementari, come qualcosa di eterno e immutabile, la cui aggregazione produce i corpi, produce le stelle, produce tutto. E quindi è come se avessimo trovato un sostituto, un surrogato, ma comunque una forma materiale sempre uguale a se stessa, eterna, increata, le cui caratteristiche non cambiano. La scienza moderna ci dice: attenzione, questa è un'illusione. È vero che tutta la materia la puoi descrivere attraverso questa combinazione di particelle, la materia conosciuta, sempre ben inteso, di particelle elementari, ma non ti illudere che queste particelle elementari assomiglino a quegli enti eterni e immutabili degli antichi atomisti, no? Sono particelle che, se tu le potessi osservare da vicino, avrebbero un comportamento talmente diverso dalla persistenza e dall'immutabilità che sogni, no? Che dovresti abbandonare tutte le tue illusioni. Sono particelle cangianti che scambiano altre particelle con tutto l'universo, che cambiano stato continuamente, che fluttuano, che si rivestono di altre particelle virtuali. Quindi sì, il mondo materiale è fatto di particelle, è fatto di materia, ma queste particelle hanno caratteristiche molto diverse da quelle che avevi ingenuamente attribuito loro alla ricerca di un substrato persistente e permanente a cui aggrapparti.
Che cos'è la materia? Al di là di tutto, è una magnifica illusione, dice Guido Tonelli. E a cosa ci aggrapperemo adesso per superare l'angoscia che nasce dalla nostra caducità? Beh, non lo so. Ma da qualche giorno mi gira in testa una frase trovata in un libro di racconti che parla di elementi chimici, di materia e di esseri umani, in un bel intreccio metaforico. Il libro è Il sistema periodico, di Primo Levi, l'autore di Se questo è un uomo, che era un chimico di formazione, uno che conosceva la materia di cui siamo fatti. La nobiltà dell'uomo, dice Levi, acquisita in 100 secoli di prove e di errori, era consistita nel farsi signore della materia. E io mi ero iscritto a chimica perché a questa nobiltà mi volevo mantenere fedele. Che vincere la materia è comprenderla, e comprendere la materia è necessario per comprendere l'universo e noi stessi. E che quindi il sistema periodico di Mendeleev, che proprio in quelle settimane imparavamo laboriosamente a dipanare, era una poesia più alta e più solenne di tutte le poesie digerite in liceo. A pensarci bene, aveva perfino le rime. Grazie a Guido Tonelli per averci portato in spazi non facili da esplorare per chi come noi, nella nostra quotidianità, è così lontano da stelle e bosoni. E grazie a Roberto Rossinelli per l'assistenza tecnica. Un saluto da Fabio Meliciani, oggi per voi autore e voce del Giardino di Albert.